Amiche ed amici ascoltatori di Radio Black Garden, buonasera, buona domenica e benvenuti all'ultima puntata di B-Side. Permettetemi questa sera di soffermarmi un po' di più sui saluti, dato che sono veramente tante e tante le persone che mi hanno seguito in questa che è stata la mia prima esperienza e meravigliosa esperienza in radio. Per me una stupenda avventura, prima di tutto umana e poi professionale, che certamente ricorderò con immenso piacere. Se vi è piaciuto il mio modo di presentare e di presentarmi, non lo so, ma sono certo dalle decine di testimonianze e dalle centinaia e centinaia di ascoltatori che sono riuscito a sapere che mi hanno seguito, sono certo che quantomeno vi ho interessato avvicinandovi all'esaltante quanto misterioso mondo dell'arte. Tanti sono i temi che insieme abbiamo seguito e abbiamo trattato, dalla pittura alla musica, dalla televisione alla politica, dalle città d'arte ai cartoni animati, e chi più ne ha più ne metta in queste 8 puntate, cercando anche di rispondere per quel che è possibile a qualche quesito insoluto. Ebbene, per l'ultima puntata, amici, ho scelto un grande artista, come giusto che sia, forse poco compreso, beh, come tutti i grandi artisti, e sto parlando di Amedeo Modigliani. Amedeo Clemente Modigliani è stato un pittore e scultore italiano, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo, e celebre per i suoi ritratti femminili caratterizzati da volti stilizzati e colli affusolati. Muore giovane, muore alla sola età di 35 anni. Nato a Livorno il 12 luglio del 1884 da una famiglia ebraica, era quarto figlio dell'imprenditore ebreo-romano Flaminio Modigliani e di sua moglie Eugène Barsine, ebrea francese originaria di Marsiglia, crebbe nella povertà dopo che l'impresa di mezzadria in Sardegna del padre andò in bancarotta. Fin dall'adolescenza fu afflitto da problemi gravi di salute dopo un attacco di febbre tifoide avuto all'età di 14 anni, il quale fu poi seguito dall'esordio della tubercolosi 2 anni dopo. Pensate, una forma così grave da costringere il giovane Amedeo ad abbandonare gli studi e a compiere alcuni soggiorni a Capri, traendone un discreto giovamento. La famiglia di Modigliani soffriva di una storia di depressione che colpì anche lo stesso Amedeo e non solo, anche i suoi fratelli, che condivisero la sua stessa natura testarda e indipendente. Nel 1898 il fratello maggiore, Giuseppe Emanuele, futuro deputato del Partito Socialista Italiano, venne condannato a 6 mesi di carcere. Costretto spesso in casa per via della salute assai cagionevole, tant'è che cadde più volte malato di polmonite che infine appunto si convertirà, come detto prima, in tubercolosi, Modigliani sin da piccolo mostrò una grande passione per il disegno, riempendo pagine e pagine di schizzi e ritratti tra lo stupore dei parenti che comunque non gli poterono concedere la possibilità di iscriversi a qualche corso adatto al suo livello. Durante un violento attacco della malattia, riuscì a strappare alla madre la promessa di poter andare a lavorare nello studio di Guglielmo Micheli, uno dei pittori più in vista di Livorno, da cui apprenderà le prime nozioni pittoriche e dove conoscerà nel 1898 il grande Giovanni Fattori. Modigliani sarà così influenzato dal movimento del Macchiaioli, in particolare dal Fattori stesso e da Silvestro Lega. Modigliani si era inizialmente pensato come scultore più che come pittore e iniziò a scolpire seriamente dopo che Paul Guillem, un giovane ed ambizioso mercante d'arte, si interessò al suo lavoro e lo presentò a Constantin Brancusi. Questi caratteri appaiono antichi, quasi egizi, piatti e che ricordano una maschera con distintivi occhi a mandorla, bocche increspate, nasi storti e colli allungati. Anche se una serie di sculture di Modigliani venne esposta al Salone d'autunno del 1912, a causa delle polveri generate dalle sculture, la sua tubercolosi peggiorava. Abbandonò dunque la scultura, prima quella della pietra calcarea e poi anche quella del legno, e si concentrò negli anni a venire unicamente sulla pittura. Tornato nell'estate del 1909 a Livorno, dopo lo sregolato soggiorno parigino, Modigliani iniziò a scolpire alcune teste femminili. Si racconta che, dopo aver mostrato 3 di queste sculture ad alcuni amici che lo avevano canzonato, decise di gettarle nel fosso reale. Leggenda o realtà? Per lungo tempo se lo sono chiesti in tanti. Poi, nel 1984, in occasione della mostra per il centenario della nascita di Modigliani, il comune di Livorno ha deciso di far dragare il fosso reale, appunto, per verificare la plausibilità del racconto. I lavori iniziano il 16 luglio del 1984 e si concludono con una pesca miracolosa, ovvero con il ritrovamento di 3 teste che alcuni importanti critici d'arte attribuiscono con certezza al Modigliani. Il 3 settembre, però, tanto la leggenda quanto gli autorevoli critici vengono sconfessati da 4 studenti universitari che si presentano come autori di una delle sculture. Dicono di averla creata con trapano e scalpello in un paio di pomeriggi di lavoro e mostrano foto e filmati che li ritraggono all'opera. Tuttavia, è solo una la testa che i ragazzi hanno scolpito, la cosiddetta Modi 2. Di chi sono dunque le altre 2? Durante l'estate del 1984, appunto in occasione del centenario della nascita dell'artista, 12 luglio 1884, come dicevamo prima, il Museo Progressivo d'Arte Moderna di Livorno decide di allestire una mostra in omaggio al suo cittadino più illustre. L'esposizione ha proprio l'obiettivo di evidenziare la breve e poco documentata carriera dello scultore Modigliani. La cura del progetto viene affidata alla conservatrice del museo, Vera Durbé, con la collaborazione del fratello Dario, sovrintendente alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Per arricchire la mostra, inizialmente un po' scarna e snobbata dalla critica, infatti delle 26 sculture modiglianesche ne erano arrivate a Livorno soltanto 4, i due decidono di utilizzare delle scavatrici per perlustrare il fosso mediceo, dove nel 1909, si dice, Modigliani aveva gettato, sconfortato dal giudizio dei suoi concittadini e in procinto di partire definitivamente per Parigi, alcune delle sue sculture. il comune di Livorno non esita a finanziare le ricerche, sperando appunto in questo modo di alimentare anche il gracile turismo della bella città toscana. E così, davanti a una sparuta folla di curiosi, la benna della scavatrice inizia la perlustrazione del fosso. Passano alcuni giorni, ma delle sculture di Modigliani nessuna traccia. Quando tutta l'operazione sembra aver assunto la forma di un enorme spreco di denaro pubblico, ecco che l'ottavo giorno qualcosa di sorprendente e di miracoloso cala sulla città di Livorno. La benna ha trovato un oggetto. Si tratta di una testa di granito scolpita con tratti duri e allungati. Passano poche ore e la ruspa tira fuori dal fosso altri due blocchi di pietra serena che si rivelano essere altrettante sculture, anch'esse raffiguranti proprio delle teste. Per Vera d'Urbais e suo fratello non ci sono dubbi. Le opere appartengono ad Amedeo Modigliani. Da quel momento in poi la città di Livorno viene letteralmente invasa, come è facile immaginare, da turisti e dai media di tutto il mondo, con grande felicità da parte dell'amministrazione comunale che in quella impresa si giocava la faccia. Dall'America al Giappone, curiosi, giornalisti e critici d'arte si affollano davanti al museo di Villa Maria, impazienti di ammirare gli straordinari ritrovamenti. I grandi maestri della critica italiana, da Argan a Ragghinanti, passando per Carli e Brandi, applaudono l'impresa. Il fratello di Vera d'Urbais, Dario, pubblica a tempo di record un libro dal titolo Due pietre ritrovate di Amedeo Modigliani, con tanto di foto e commenti di eminenti esperti. Dalle parole dello stesso d'Urbais si può ben capire l'entusiasmo contagioso che si respirava in quel periodo. Poche parole per descrivere un episodio e delle emozioni che avrebbero richiesto lo spazio di un intero libro. Mi sono sentito vicino a Modigliani, come se quella pietra avesse il potere di metterci in un contatto fisico e annullare i 75 anni che separavano il gesto amaro di lui dalla gloria del nostro ritrovamento. Queste le parole del libro. La giornata trionfale è prevista per domenica 2 settembre nella sede della mostra per la presentazione del libro che deve consacrare definitivamente il valore mondiale della scoperta. Ma come recita un antico detto, non tutto ciò che luccica è necessariamente oro. Succede qualcosa di strano. Infatti, mentre presso il Museo Progressivo d'Arte Moderna di Livorno si preparano i festeggiamenti e gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione, una notizia ansa piomba su quella impresa come un fulmine a ciel sereno. Tre studenti di Livorno, Pietro Luridiana, Pierfrancesco Ferrucci e Michele Guarducci, in un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, dichiarano di essere gli autori della seconda testa pescata dal fosso. Si tratta di un gioco, dicono i tre giovani, di uno scherzo ben riuscito, ottenuto non con un poetico e filologicamente corretto scalpello, bensì con un semplice e prosaico trapano elettrico Black & Decker. A conferma di quanto appena detto, alla sua uscita il settimanale pubblica alcune foto scattate di tre studenti in un giardino, nel momento stesso in cui compiono l'opera. Per fugare i residui dubbi, i falsari vengono inoltre invitati in televisione durante una prima serata per ripetere dal vivo il loro esperimento davanti ad oltre 10 milioni di telespettatori sintonizzati. Tutto ciò non scalfisce tuttavia la resistenza di coloro, i fratelli d'Urbé, oltre ovviamente che gran parte della critica, che ancora credono che le opere siano il frutto dello scalpello dello scomparso artista e che la trovata dei tre studenti sia solo un modo per farsi pubblicità. A suffragare la loro tesi ci sono ancora le altre due teste ritrovate che in nessun modo e per la loro stessa ammissione i tre ragazzi avevano potuto scolpire. La trincea dietro la quale si proteggevano ad oltranza i sostenitori dell'autenticità delle opere crolla dopo una decina di giorni, quando si viene a sapere che l'idea di farsi beffa dell'altezzoso mondo dell'arte non era balzata in testa solo a Luridiana, Ferrucci e Guarducci. Si scopre infatti che le altre due sculture sono opera di un tale Angelo Froglia, un 29enne lavoratore portuale, discreto artista ed ex appartenente all'organizzazione terroristica di estrema sinistra Azione Rivoluzionaria. A differenza dei tre studenti che avevano compiuto l'impresa per scherzo, quasi con innocenza, Froglia ha motivazioni più profonde e complesse. «Non mi interessava fare una burla», dichiara ai giornalisti l'abile falsario. «Lo scherzo dei tre studenti è stata una variabile impazzita che mi ha intralciato non poco. Il mio intento era quello di evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la RAI, i giornali, le chiacchiere tra persone, si potevano condizionare le convinzioni della gente. Inoltre, io sono un artista, mi muovo nei canali dell'arte, volevo suscitare un dibattito sui modi dell'arte e questo mi è riuscito in pieno. La mia, continua, è stata un'operazione concettuale, se volete, in un certo senso, è stata anche un'opera d'arte, come quella di Cristo che impacchetta i monumenti, ma non avevo alcun intento polemico contro l'amministrazione, né contro la città, né contro i critici d'arte come singoli. Volevo semplicemente far sapere come nel mondo dell'arte l'effetto dei mass media e dei cosiddetti esperti possa portare a prendere grossissimi granchi. In effetti, i cosiddetti esperti erano ridotti al silenzio, incapaci di reagire e coperti di ridicolo. Tutto il mondo, dopo aver puntato gli occhi delle telecamere e l'interesse sulla cittadina toscana in cui era avvenuto il miracolo di un ritrovamento tanto atteso e certamente desiderato, seppe dunque della beffa di Livorno. Tutta la vicenda giovò, e non poco, alla celebre marca di trapani elettrici Black & Decker, che impostò la sua intera campagna pubblicitaria sulle straordinarie potenzialità del proprio prodotto. Per quanto riguarda il resto, la vicenda si concluse con le lacrime di Vera d'Urbé e il sorriso divertito dell'opinione pubblica italiana. Dopo la beffa del 1984, l'affare Modigliani sembrava ormai andato in archivio, ma invece altre tre teste sbucano fuori da una carrozzeria Il proprietario si chiama Piero Carboni, il quale racconta di averle salvate dopo un bombardamento del 1943 da casa di suo zio Roberto Simoncini, detto Solicchio, che abitava proprio in via Gherardi del Testa, la stessa via dove Amedeo Modigliani nel 1909 prese in affitto due stanze proprio per scolpire. Dal racconto del Carboni è proprio a questo Solicchio che un pittore, scultore livornese che si era ormai stabilito definitivamente a Parigi aveva affidato queste sculture troppo ingombranti per essere trasportate fino a Parigi. La somiglianza tra questo signore ed il ritratto che Modi dipinse nel 1909, il mendicante di Livorno, appunto, è davvero impressionante. Dopo la pessima figura rimediata nel 1984, nessun esperto si pronunciò per autenticare le tre teste, a parte uno, Carlo Pepi, lo stesso esperto d'arte che in quell'occasione dichiarò false le sculture fatte dagli studenti livornesi. Dal 1991 ad oggi lo Stato italiano non si è più pronunciato sulle tre sculture che dopo il dissequestro saranno destinate al mercato estero. Dunque, le teste rinvenute in fondo al canale sono un falso? Non lo sapremo mai. Bene, amici ascoltatori, finisce qui l'ottava ed ultima puntata di B-Side e questo ciclo di 8 appuntamenti assieme. Agosto è alle porte, io voglio dunque augurarvi una serena estate che spero in effetti di godermi anch'io meritatamente, essendo stato una prima parte d'anno ricco di impegni artistici. Ringraziare veramente di cuore lo staff di Radio Black Garden, di cui voglio anche ricordarvi il sito internet www.radioblackgarden.net. Come sempre vi lascio il mio sito internet www.alessandroborriero.com e la mia casella di posta alessandroborriero@libero.it. Un saluto speciale a Frank Provo, capirà chi dovrà capire. Io vi abbraccio tutti con affetto, grazie, grazie ed ancora grazie. Arrivederci a tutti ed una buona serata da Alessandro Borriero. A risentirci, ciao!